In campo con Pardo.
Buongiorno e benvenuti in campo con Pardo, un weekend che è cominciato di fatto ieri pomeriggio con la notizia dell'esodero di Massimiliano Allegri e con il comunicato molto duro della Juventus, dodicesimo trionfo con la Juve, quello con l'Atalanta, quello che gli è di fatto costato poi l'esonero per tutto quello che è avvenuto nel finale di partita e poi nel post partita. Il comunicato è molto duro, lascia pensare che ci possano essere strascichi da parte della Juve, tentativi da parte della Juve di rivalersi dal punto di vista legale, e rimane insomma questa stagione con la qualificazione in Champions League conquistata, con il trionfo in Coppa Italia contro la Super Atalanta. Fra poco ne parleremo con Fabio Capello per tornare anche su quella partita e per capire anche il futuro nell'azzurro, e adesso ovviamente si aprono scenari Bologna-Juve con Montero in panchina. Intanto ieri sera si è giocato Fiorentina-Napoli, è finita 2-2, ma insomma sembra veramente un dettaglio in questo finale di stagione per queste due squadre. E ripartiamo da qui, facciamo un passo indietro, torniamo alla partita contro l'Atalanta, lo facciamo con Fabio Capello e cerchiamo di capire ovviamente che futuro ci sarà per l'Atalanta in vista della finale col Bayer Leverkusen e anche un bilancio del periodo Allegri alla Juve.
La squadra ha un'ottima base. Diciamo che quando sono tornato per i primi 3 anni il presidente Andrea Agnelli mi aveva chiesto di far parte di un gruppo che doveva sistemare la squadra, di dare sostenibilità e competitività. La Juventus è vincere, stasera i ragazzi l'hanno fatto e quindi siamo tutti molto contenti.
Buongiorno Fabio Capello, allora usciamo dalla cronaca, torniamo nella storia di questa partita, perché poi si è parlato pochissimo, caro Fabio, della partita e insomma l'Atalanta sembrava ed è in alcune circostanze una squadra quasi ingiocabile, infermabile. Dov'è che l'ha vinta Allegri? Poi parliamo ovviamente anche del futuro della Juve e dell'Atalanta che si gioca una finale importantissima col Bayer Leverkusen. Ciao Fabio.
Ciao. Allegri ha preparato molto bene la partita, ma soprattutto ha messo in campo una squadra con la voglia e determinazione che avevo visto giocare nel secondo tempo contro la Salernitana, e quindi si è vista finalmente una Juventus che ricordava un po' quella della prima parte. La squadra era attenta, concentrata, e per l'Atalanta è stato molto difficile trovare degli spazi per poter entrare, se è stato solo un palo con un tiro da fuori area e nient'altro. Non hanno sofferto per niente la forza dell'Atalanta, questa Atalanta che sta facendo paura a tutti quanti. Mancando i centravanti, ha perso un punto di riferimento, ha cercato di mettere De Ketelaere a un posto dove non rende molto, tanto da sostituirlo nella ripresa. Ma devo dire che questa volta Allegri ha preparato una tattica giustissima contro l'Atalanta, che viene sempre in avanti e potrebbe soffrire il contropiede, e lo ha fatto molto bene, ma ha avuto una risposta dei giocatori che fino a questo momento non si era vista.
Recuperando Scamacca, sei ottimista per la finale col Bayer Leverkusen?
Io sono molto ottimista sull'Atalanta, perché Scamacca in questo momento fa giocare l'Atalanta in una maniera completamente diversa. Trova un punto di riferimento, uno che si appoggia, che tiene palla, e soprattutto muovendosi da centravanti crea gli spazi anche per gli avversari. Invece proprio è questo che è mancato nella partita contro la Juventus per l'Atalanta, la mancanza di spazi dove inserirsi. Hanno cercato di arrivare a crossare, ma l'area
era intasata.
E quelli che arrivavano non avevano la forza di essere superiori nel gioco aereo ai giocatori della Juventus. Direi però che ho trovato nella Juventus una concentrazione, una determinazione che era tanto che non vedevo.
Sì, era da un po'.
Ha giocato anche bene. Questo molte volte facevo delle partite che uso un vocabolo inguardabile, sì. che meritava veramente di essere detto in certe partite. E invece tutti hanno dato tutti, sostituiti senza proteste. Proprio, c'era il gruppo.
Certo. Ultima cosa, visto che siamo ormai ai titoli di coda, il bilancio secondo te di questi 3 anni di Allegri com'è? Perché sai che insomma è molto divisivo, è molto polarizzante, poteva fare qualcosa di più?
L'eccesso di critiche c'è stato, perché hanno tutti voluto criticare sempre sul sistema di gioco che non piaceva, il contropiede, troppa difesa, poco pressing, attacco, ormai il verbo è giocare in una sola maniera. Ecco, invece lui giocava in un'altra maniera che non piaceva ai critici. Per quanto riguarda quello che ha fatto in 3 anni, direi che ci si aspettava di più da lui, ci si aspettava di più anche dalla squadra. Purtroppo ha avuto degli infortuni, ha avuto un giocatore che secondo me poteva fare la differenza come Pogba, che gli è mancato, sia sempre perché prima per degli infortuni, poi per le squalifiche, come si sa, gli sono mancati dei giocatori. Però alla fine direi che la Coppa Italia è un risultato minimo per quanto riguarda le ambizioni della Juventus, però per quest'anno è stato un risultato importante. Direi che gli è mancato anche di dover giocare la Champions, perché lui si era qualificato per la
assolutamente,
Champions.
Assolutamente.
E questo non si può dire niente ad Allegri sotto questo aspetto.
Non c'è dubbio. Grazie a Fabio Capello, Sky Sport. Grazie. Un grande abbraccio, ovviamente. E noi ricordiamo che stasera gioca l'Atalanta, gioca contro il Lecce. Sarà una partita importante per la classifica, per blindare il posto in Champions League. Saranno in qualche modo anche le prove generali in vista della finale di Dublino. Come sottolineava Fabio Capello, insomma, la centralità di Scamacca è indiscutibile. E, insomma, torna dopo la squalifica in Coppa Italia e dovrebbe partire con Lookman davanti. Prove tecniche di Dublino. Intanto c'è chi suona il pianoforte ed è felice. Come questo signore qua, Cremonini, via. Sara Cremonini, non so se Claudio Fenucci sia un suonatore di pianoforte. Buongiorno, amministratore delegato del Bologna. No, non suona.
Buongiorno, no, non rientra fra le mie.
Non suona strumenti.
Però insomma, però è una musica che conosciamo spesso.
È piacevole, no?
Abbiamo sentito spesso ultimamente, esatto, effettivamente. Sì, anche a Casteldebole la sera che abbiamo festeggiato quei ragazzi, abbiamo messo la partita insieme della Roma con l'Atalanta, insomma abbiamo sparato la musica per tutto il centro sportivo, quindi insomma
a palla, non è conosciuto. A palla, come diciamo a Roma. Senti, esatto, com'è stata questa? Ricordiamo che lunedì sera ci sarà una grande festa, Bologna-Juve ovviamente vale per il terzo posto, ci sarà un clima di grandissima festa, ci sarà poi insomma tutte le celebrazioni anche nel post partita, il pullman e tutto il necessario, direbbe Vasco. Immagino che siano giorni, com'è il mix fra lavoro, programmazione e festeggiamenti in questa settimana? Come sta andando?
Ma i festeggiamenti sì, saranno della prossima settimana, hanno preso un po' di tempo per l'organizzazione, devo essere sincero, però è ovvio che siamo concentrati sulla partita, perché il terzo posto è comunque un risultato importante che va conseguito, quindi poi la squadra, al di là delle feste che abbiamo fatto insieme, è concentrata sull'obiettivo e sulla partita, quindi siamo ben bilanciati in questo momento sui due fronti, ecco.
Senti, la domanda che tutti dobbiamo fare è resta Thiago Motta? No? Mi rendo conto, un po' brutale detta così.
vedo l'originalità della domanda.
Esatto, ma io sono sempre stato originale, però non posso.
No, ma immagino che tu sei molto originale in questo caso, meno, devo essere sincero, ma è dovuta. Noi speriamo di sì, cioè siamo tutti impegnati, il presidente anche a cercare di convincere Thiago a proseguire questa avventura con noi. Lui a Bologna ha sempre detto che si trova molto bene e adesso siamo arrivati al momento della decisione, quindi credo che poi la prossima settimana alla fine ci sarà la risposta finale, insomma, e quindi ormai dobbiamo aspettare poco, credo.
Ce lo racconti un po' questo allenatore? È vero che si è chiuso negli ultimi giorni di mercato l'anno scorso, praticamente non usciva dal centro sportivo fra allenamenti e riunioni di mercato con voi? Cioè, che cosa ha di veramente diverso dagli altri, no? Anche un po' di peculiarità anche dal punto di vista della comunicazione, non fa interviste, fa solo conferenze stampa, c'è qualche tratto tipico dell'uomo che non conosciamo?
Quello che voi vedete è il lavoro che si realizza poi sul campo durante le partite, no? Con una squadra che gioca un calcio che possiamo dire europeo, di grande possesso palla, quindi molto moderno. Quello che c'è dietro di una persona che ha, credo abbia imparato molto da grande giocatore qual è stato dai suoi allenatori,
e che nella gestione del gruppo, nel lavoro quotidiano, nella capacità di motivazione dei calciatori, ha delle caratteristiche uniche che lo portano ad essere poi quello che lui lo considera. Io, cioè, un grande allenatore, cioè lui ha tutta una scuola che ha seguito anche da calciatore quando ero al Barcellona. Ho ritrovato in lui alcune cose di Luis Enrique sotto il profilo della gestione del gruppo, delle idee, degli aspetti motivazionali che sono poi fondati sulla cultura del lavoro, che, certo, che sono propri di quell'ambiente.
È l'Atalanta il modello, cioè c'è l'ambizione e credo anche le risorse economiche per poter ricalcare quel modello lì, cioè per diventare stabilmente una squadra da lato sinistro della classifica, da Coppa Europeo, è questo il vostro scenario davanti?
È difficile dire se c'è un modello Atalanta, perché il modello Atalanta, si, come ho ripetuto già diverse volte, si fonda su una svalorizzazione di alcune risorse giovani che poi hanno prodotto anche risultati sul mercato. L'Atalanta per questi 10 anni ha ceduto calciatori per più di 500 milioni, con cui ha finanziato anche una crescita sportiva, oltre il lavoro straordinario fatto dalla continuità di un allenatore che ha probabilmente realizzato un progetto tecnico unico. Quindi non c'è un modello Atalanta, non ci sarà un modello Bologna. Noi quello che vogliamo fare è continuare su questa strada. Siamo partiti 10 anni fa dalla Serie B, abbiamo consolidato la Serie A, siamo cresciuti sempre e oggi abbiamo anche le competenze, anche ovviamente nell'area tecnica con Giovanni Sartori, per poter continuare un percorso, certo, di crescita che sarà peculiare del modello Bologna. Poi è difficile dire cosa sarà il futuro, però siamo una società forte, molto organizzata, strutturata, con una proprietà che può continuare ad investire in questo progetto. Quindi, diciamo, le premesse per far bene ci sono tutte. Poi il campo in futuro dirà il responso.
Pallone è rotondo, volevo essere originale per la seconda volta durante questo collegio. Il pallone è rotondo, Ferrucci, è rotondo.
Esatto, basta un filo d'erba, un palo, possiamo dire.
E la pillola va giù, no, quella è un'altra cosa. Grazie a Claudio Ferrucci, ovviamente in bocca al lupo, buon lavoro, buon di sera, Bologna, Juve da non perdere. E adesso ci fermiamo per un attimo, poi torniamo, parleremo anche della festa dell'Inter, del mercato e del Milan.
In campo con Pardo.
Bentornati in campo con Pardo. Brescia è la prima qualificata alle semifinali per quanto riguarda il campionato di basket. Milano ha ribaltato ad essere avanti 2-1 contro Trento. Stasera ci sarà gara 4 fra Reggio Emilia e Venezia e fra Bologna e Tortona. La finale di internazionale con la maschile sarà quella fra Gerri e Zverev, si giocherà domani, oggi Sabalenka e Swiatek. Insomma, edizione un po' così, non troppo fortunata agli internazionali. Va avanti il Giro d'Italia e ovviamente tante sfide importanti per la salvezza, con Udinese Empoli e Sassuolo Cagliari che sono domani i due big match. In casa Inter si continua a festeggiare, anche se poi, insomma, sappiamo che sono ore importanti anche dal punto di vista finanziario, sono ore delicate con tutta la vicenda Oaktree e con Pimco, che dovrà essere capita meglio nei prossimi giorni. Ma intanto, insomma, ripartiamo dalla festa Inter, lo facciamo con Fabrizio Biasini.
Però ne voglio di più, ancora di più. Che c'eri tu, che ne volevi di più, ancora di più. E ho fatto un sogno che sembra vero.
Caro Biasin, più sogni o più libri? Stai diventando Alciato, sei una produzione seriale. Siete tu, Bruno Vespa e Alessandro Alciato. Salutiamo sia Bruno, che fra l'altro ho incrociato l'altra sera alla finale di Coppa Italia, e ovviamente Alessandro Alciato. Il libro, fai promozione.
No,
Pier,
non esageriamo.
Inter, seconda stella, editore Spelling e Kapfer. Ovviamente per tutti gli ascoltatori di In Campo con Pardo, niente, no, pagate come gli altri, non c'è nessuna promozione. Come stai? Come vanno i festeggiamenti?
Siamo tutti un po' stanchi, perché qui si parla di sogni da fare, ma per sognare bisogna dormire, non si dorme più ormai da un mese a questa parte, perché tra partite, feste collaterali, eventi, è tutto un po' più difficile, ma bellissimo, perché è un mese bellissimo questo, dai.
Non c'è dubbio, per i tifosi dell'Inter non c'è dubbio. Altre celebrazioni l'altra sera, premio Gentleman con Lautaro, ovviamente c'erano anche i giocatori del Milan, c'era anche Adriano Galliani per il Monza, insomma, però voglio dire, è tutto un clima di festa che contro il Sassuolo, diciamo, probabilmente ha influenzato il risultato. Poi l'Inter è tornata col Frosinone e, insomma, domani con la grande festa, con la consegna del trofeo trofeo della Coppa che ho avuto la fortuna di poter portare in giro, una cosa che vedete su DAZN, insomma, molto pesante, sì, poi la vedrete ovviamente in onda. Voglio dire, tutto questo quanto pensi che possa incidere sulla partita? Perché la Lazio, in tutto questo, ha ancora degli obiettivi, ha praticamente blindato l'Europa League, anche la Lazio ha il suo sogno, che è quello di riaprire il discorso Champions, complicato ma non impossibile.
Diciamo che la Lazio ha un obiettivo concreto di campo, l'Inter un po' meno, però io mi immagino che di fronte agli oltre 70.000 spettatori che anche domani affolleranno l'Olimpico, il tentativo sarà quello di fare una bella figura. La mia sensazione è anche che Inzaghi voglia mettere in campo una formazione il più possibile simile a quella titolare, quindi non ci sarà un impegno mentale vicino al 100% perché è impossibile, fisiologicamente è impossibile, ma mi immagino una bella partita, anche perché festeggiare dopo una sconfitta non sarebbe proprio la cosa più bella del mondo. Sappiamo che dopo la partita arrivano Tananai, Ligabue, questo e quell'altro, quindi si cercherà di fare il
tu possibile. Tu fra l'altro hai rapporto con Tananai, sei
Albertone io lo conoscevo, diciamo, prima che diventasse Tananai, quindi adesso
e con Liga siamo questi qua.
Sul con Liga no, invece con Liga per me è sempre stato un mito grande, ma non ho mai avuto la possibilità di conoscerlo.
Ok, un mito da osservare da lontano. Senti, l'ultima cosa te la chiedo un po' sadicamente, chissà se ci sta ascoltando Zampini. Premesso che la Juve ha vinto una coppa, ha giocato una grande partita, ne parlavamo con Fabio Capello, si porta a casa un trofeo, insomma, è la 15ª Coppa Italia, quindi anche in anni difficili riesce comunque a mettere il suo marchio. Ma che effetto ti fa da interista a vedere, insomma, si sembrano un po' ribaltati i ruoli, no? Anche della narrazione, sì. Nel senso, la Juve storicamente negli anni era la società, parlo ovviamente di 10-15 anni fa, ma insomma, mediamente la società un po' più solida, l'Inter era la squadra pazza con la società, adesso si è ribaltato il mondo.
Effettivamente tutto un po' strano, no? Perché è arrivata questa vittoria, tra l'altro meritata, giocando una buona partita, un buon calcio, dove i tifosi della Juve sono finalmente tornati a sorridere meritatamente, e invece di potersi godere la festa e di occupare le pagine dei giornali o in radio con la celebrazione di questa che è stata, secondo me, ripeto, una bellissima vittoria, si è arrivati a parlare di tutto quello che ben sappiamo, e quindi effettivamente la situazione è particolare. Credo che anche sia normale, perché dopo gli anni difficili del cambio di dirigenza, adesso per forza di cose c'è stato il periodo dell'assestamento, e assestamento a volte significa anche dover prendere decisioni difficili come quella che abbiamo visto in questi giorni.
Grazie caro Biasin, ricordiamo Inter seconda stella, e adesso andiamo a occuparci di mercato. Niccolò Ceccarini, come stai? Si lavora e si produce, lo so. Cioè tu produci.
Sto bene.
A proposito di Premio Gentleman, ero presente, c'erano sia Lautaro che Marotta, insomma, mi sembrano tutti molto sereni. Adesso non è che Biasin gli si rovina la festa. No, mi sembra tutto a posto lì.
Io direi di sì, guarda, secondo me è tutto a posto per quanto riguarda il rinnovo di Inzaghi e il rinnovo di Barella. Quello di Lautaro Martinez non è ancora a posto, ma si metterà a posto, se vogliamo fare il gioco delle parole, certo, con il posto.
E adesso io ti dico una parola di 5 lettere, che è Conte. Napoli.
E quindi secondo me lui ci proverà ancora, il presidente De Laurentiis. Chiaramente non può aspettare in eterno e deve capire se ci sono i margini o meno, però oggi mi sembra il Napoli, no, la soluzione che potrebbe essere quella più probabile per rivedere Conte in Serie A. Altrimenti, beh, insomma, ce n'ha di piani, che secondo me non è nemmeno giusto definire alternativi, perché stiamo parlando di allenatori di primissimo piano. C'è Gasp, che secondo me è un allenatore che piace molto a De Laurentiis, e altrimenti poi ci sono anche Pioli e italiano.
Hai evocato Pioli, stiamo per parlare di Milan, lì il casting va avanti?
C'è qualcuno, no, che stava scendendo e viene recuperato in clamorosa risalita, come Fonseca, no, che sembrava essere uno della lista, ma poi alla fine è quello tra virgolette che oggi rappresenterebbe il profilo più caldo. Io credo che il Milan comunque un'idea ce l'abbia già, e che aspetterà probabilmente, senza il probabilmente, la fine del campionato per annunciarlo. Però anche lì bisogna usare un po' di prudenza, perché mi sembra, no, che all'interno del Milan ci sia l'idea centrale, ma ogni tanto qualche piccolo ripensamento.
Probabilmente c'è anche un dibattito interno, voglio dire. Insomma, il dibattito interno c'è nei partiti.
Non
si discute il dibattito.
Dentro
al PD non ci può essere l'altra società di calcio, fa parte, anzi, tutto sommato, di un elemento di vivacità e di ricchezza, ovviamente, se poi si trova una sintesi. Grazie a Nicolò Ceccarini, e noi restiamo col Milan, anche perché gioca stasera Torino-Milan, le ultimissime.
Le ultimissime.
Carlo Spasserini, come va? Come stai? Stasera si gioca in tutto questo, fra una voce di mercato, una suggestione per il Milan, comunque c'è la voglia di chiudere bene.
Non è la partita dell'anno, però è già una partita che Milan non può fallire, nel senso che è chiaro che la classifica ormai è consolidata, però il Milan deve voltare pagina. Sono le viste dei grandi cambiamenti, sappiamo che anche Pioli non ci sarà più l'anno prossimo, però molti giocatori, secondo me, soprattutto con loro che si deve, soprattutto su di loro che vanno gli occhi, che va lo sguardo di tutti. Molti giocatori che quest'anno, secondo me, hanno deluso, a partire da Leao, devono cominciare a voltare pagina. Infatti anche Leao potrebbe uscire dalla panchina.
Certo, assolutamente. Sono disponibili, tra l'altro, Maignan e Mirante. Ci sono l'assenza, cioè l'assenza di Gabbia squalificato, ma ripeto, al di là dell'importanza di questa partita, ti chiedo una cosa finale. Io, in quella battuta sulla maglietta di Leao, con la scritta Conceição, che in quel momento sembrava il candidato più forte per il Milan, e con le scelte di formazione del match precedente, ho visto un Pioli liberato. Poi magari mi sbaglio io, no? Come se adesso, insomma, ormai sa che il suo futuro non sarà rossonero e sia più libero anche di testa, mentalmente. Hai avuto la stessa sensazione?
Beh, la prova appunto è la panchina di Leao, vuol dire che anche Pioli in questo momento forse fa qualche atto di forza che magari avrebbe potuto fare anche prima nel corso della stagione. Sì, anche io lo vedo un po' liberato, evidentemente anche lui oggi ha la percezione forte che la sua esperienza al Milan sia veramente arrivata ai titoli di coda, e quindi forse sì, un po' più libero mentalmente adesso riesce ad avere anche magari questi colpi, no? Questi atti un po' di forza.
Assolutamente, grazie davvero. Vi ricordo stasera 20:45 Toro Milan, siamo andati lunghissimi. Io ringrazio Carmelo Lauricella, Claudia Schiattone, vi ricordo domani alle 18, sì, alle 18 c'è Interlazio, alle 17 c'è ovviamente tutti convocati weekend, tutti convocati versione classica dalle 14 dal lunedì al venerdì. In campo con Pardo torna sabato prossimo alle ore 11:30. Ciao.